Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Iran, Trump posticipa di 5 giorni gli attacchi alle centrali elettriche iraniane e parla di colloqui concreti con Teheran. Il governo iraniano però smentisce e lo accusa di bluff per influenzare i mercati. Un crimine di guerra, Amnesty International denuncia il bombardamento statunitense sulla scuola elementare iraniana di Minab. Municipali francesi, nelle grandi città la sinistra tiene e avanza, ma silenziosamente le forze populiste guadagnano terreno nelle campagne. A Cuba torna la luce dopo l'ennesimo blackout nazionale. Più passa il tempo, più sull'isola caraibica la situazione diventa insostenibile. Argentina, 50 anni dal golpe militare, la cronaca di quelle ore prima del colpo di Stato che per 7 anni torturò e uccise decine di migliaia di oppositori, intellettuali e studenti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran, giunta oggi al 24esimo giorno, mentre i bombardamenti e gli attacchi su più fronti continuano. Oggi il presidente statunitense Donald Trump ha smentito il suo ultimatum di ieri, quando aveva dato all'Iran 48 ore per riaprire Hormuz. Ha rinviato oggi di 5 giorni, dicendo che Stati Uniti e Iran stanno trattando. Notizia smentita poco dopo dall'Iran, ma andiamo con ordine con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunta in studio. Ciao Emanuele, intanto che cosa ha detto Trump?
Allora, il presidente americano ha cominciato la giornata con un post su Truth, poi ha rilasciato brevi interviste ad alcuni media, poi ha parlato direttamente con i giornalisti che lo seguono nei suoi spostamenti quotidiani e poi ancora è tornato sull'Iran in un intervento pubblico fatto a Memphis, Tennessee. Allora, in sostanza ha detto di avere sospeso, come dicevi tu Martina, i raid sui siti energetici iraniani che sarebbero dovuti cominciare questa sera, come minacciato, sappiamo, lo scorso fine settimana per il blocco di Hormuz, di averli sospesi per 5 giorni. Per quale motivo? Perché, dice lui, è in corso un negoziato per fermare la guerra che sta andando molto bene. Il negoziato. Il presidente ha parlato di un possibile accordo in 15 punti, dando però un'unica specifica, la rinuncia di Teheran all'arma atomica, ma in realtà gli iraniani hanno sempre detto di non avere in programma armi nucleari. Trump ha precisato che sono stati gli iraniani a cercarlo, a contattarlo. Ha citato poi come negoziatori i soliti Witkoff e Kushner, che avrebbero parlato in questi giorni con un altro rappresentante iraniano, non la guida suprema Mojtaba Khamenei. Alcuni media hanno fatto il nome del presidente del Parlamento, Khalil Baf, altri hanno citato una mediazione, un negoziato quindi non diretto, una mediazione di paesi come Pakistan, Turchia ed Egitto.
Ecco, la risposta iraniana qual è stata?
Teheran nega su tutta la linea. Nel primo pomeriggio i media di Stato hanno citato alcune fonti che parlavano di una notizia falsa, poi è arrivato un comunicato del Ministero degli Esteri, niente trattativa, Trump vuole solo prendere tempo, tranquillizzare i mercati. Hanno detto la stessa cosa i guardiani della rivoluzione e poi anche il presidente del Parlamento Ghalib Baf, che abbiamo citato, che secondo alcuni media però sarebbe stato contattato dagli americani. L'agenzia Reuters ha citato un alto funzionario iraniano secondo il quale Washington avrebbe sì chiesto di parlare con Ghalib Baf, ma Teheran non avrebbe ancora risposto. Anche noi abbiamo consultato nel pomeriggio una fonte all'interno del Ministero degli Esteri iraniano, ci ha detto: Trump non è serio, gli Stati Uniti si vogliono preparare alla loro prossima azione. Sappiamo ovviamente che gli iraniani non si fidano assolutamente di Washington, sono stati in effetti più volte attaccati a negoziati in corso.
Quindi insomma è ancora tutto poco chiaro.
Assolutamente sì, Gran Bretagna e Germania per esempio, che nei giorni scorsi avevano criticato Trump, hanno accolto con favore la notizia di un canale di comunicazione tra Iran e Stati Uniti. Il britannico Starmer ha aggiunto che Londra era stata informata dei colloqui, ma in realtà non c'è alcuna certezza che quello che dice Trump sia vero. Il presidente americano è un affarista, sappiamo, ha detto altre volte che fossero in corso delle trattative solo per spingere la controparte a una mossa, ma anche gli iraniani hanno negato a volte un negoziato con un dialogo invece in corso. Rimane la fluidità, l'assoluta imprevedibilità di questa guerra, di questa crisi. Quello che abbiamo sono questi 5 giorni, direi, di 5 giorni di tempo per arrivare, dice Trump, a un accordo, ma anche qui sappiamo che le deadline del presidente americano valgono solo fino a un certo punto. La Casa Bianca era preoccupata dell'impatto sull'economia globale, oggi borse in salita e prezzo del petrolio comunque in discesa.
Grazie, grazie Emanuele. Intanto, come dicevamo, i bombardamenti sull'Iran, sia da parte statunitense che da parte israeliana, continuano. Si parla di almeno 2000 morti e Amnesty International ha pubblicato oggi un'indagine su un bombardamento avvenuto nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio, su una scuola elementare, la scuola elementare di Minab, nella quale sono morte più di 160 persone, tra queste circa 100 bambine. Ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia.
Abbiamo ascoltato le voci di persone che erano sul posto, puoi immaginare con quali difficoltà, abbiamo analizzato video, immagini satellitari, verificando che si riferissero esattamente a quel giorno e a quel luogo. Abbiamo analizzato il missile, un Tomahawk, che è in dotazione soltanto alle forze statunitensi, ed è emerso un tema molto inquietante, oltre a tutto quello che ho già descritto, cioè che le forze statunitensi hanno fatto riferimento a fonti di intelligence vecchie di 10 anni, cioè risalenti almeno al 2016, che è stato l'ultimo anno in cui quella scuola faceva parte della base dei Guardiani della Rivoluzione, che è stata centrata. Per 10 anni, cioè fino al 2026, quella è stata una scuola e basta, eppure gli Stati Uniti o non ne hanno tenuto conto basandosi su quelle informazioni datate, o addirittura peggio, sapevano che era una scuola e l'hanno colpita deliberatamente.
Voi quindi lo considerate un crimine di guerra?
È un crimine di guerra, non c'è dubbio, in entrambi i casi, perché delle due l'una: o gli Stati Uniti si sono basati su informazioni vecchie e hanno comunque commesso un crimine colpendo un luogo affollato di civili, in questo caso si tratterebbe di un attacco sproporzionato che andava fermato in ogni caso, oppure hanno deliberatamente colpito un luogo che anche nelle immagini satellitari poco prima che venisse colpito era affollato, si vedeva chiaramente di bambine e bambini in luoghi separati, su piani separati, e quindi si è trattato di un attacco intenzionale. Non si sfugge, è una violazione del diritto internazionale umanitario che gli Stati Uniti devono indagare immediatamente. Noi chiediamo che sia riconosciuto come un crimine di guerra.
Chiedete anche che vengano fatte delle indagini approfondite internamente all'esercito?
E questo è quello che gli Stati Uniti hanno annunciato attraverso il loro portavoce, e noi speriamo che questa indagine ci dica un po' di cose, cioè vada a fondo su questo dubbio, che non assolve né nell'uno né nell'altro caso gli Stati Uniti. Però dovrebbe anche chiarire un aspetto, cioè se, come hanno dichiarato le stesse forze USA, viene utilizzata l'intelligenza artificiale in questo periodo di guerra contro l'Iran, allora qui c'è un problema doppio, cioè che l'intelligenza artificiale sta agendo in maniera del tutto incontrollata da parte dell'uomo e oltretutto sta agendo in maniera sbagliata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia. Ieri c'è stato il secondo turno delle municipali, in contemporanea in tutto il paese. Il Partito Socialista ha vinto nelle 4 principali città in cui si votava per il ballottaggio, cioè Parigi, Marsiglia lì e Lione. È stata invece una sconfitta, almeno parziale, per l'Assemblea Nazionale di Marine Le Pen, perché se al primo turno aveva ottenuto dei buoni risultati, in questo secondo turno il partito di estrema destra non è riuscito a consolidare il suo consenso, quantomeno a livello locale. Sentiamo Francesco Giorgini.
Parigi a sinistra tutta. Il vice sindaco uscente, il socialista Emmanuel Grégoire, è eletto nuovo sindaco della capitale con 10 punti di vantaggio sull'ex ministra della cultura di Macron, Rachida Dati, sostenuto dal centrodestra e dall'estrema destra. Ma in più la somma delle due liste di sinistra presenti al secondo turno, quella del sindaco eletto Grégoire appunto, sostenuta da Verdi comunisti e socialisti, e quella della sinistra radicale del partito di Jean-Luc Mélenchon, dà un totale di voti di sinistra nella capitale francese a quasi il 60%. Non solo, la gauche vince anche con largo margine a Marsiglia, dove il sindaco uscente Payan, socialista, è rieletto contro il candidato dell'estrema destra, e a Lione, anche se con appena 3.000 voti di vantaggio, dove il sindaco uscente ecologista è rieletto dopo un laborioso accordo tra i due turni con la sinistra radicale. Vittoriosa in tutte e tre le più importanti città francesi, che già governava, è, secondo il titolo a tutta pagina del quotidiano Libération, una gauche soulagée, una sinistra sollevata, quella che esce dal secondo turno delle elezioni comunali. Sollevata nel senso del sollievo dallo spettro della sconfitta, ma anche, titola l'editoriale di Libération, frammentata. Se in effetti il primo turno aveva segnato la vittoria in attesa della France Insoumise, il partito di sinistra radicale di Mélenchon, il secondo turno è piuttosto marcato dalle vittorie del Partito Socialista, senza l'alleanza con la sinistra radicale, come a Parigi, a Marsiglia, ma anche a Rennes, Rouen, Dijon, Strasburgo, Lille. Mentre nelle città in cui si è fatta l'alleanza tra le due sinistre, a volte solo per calcolo elettorale, il risultato è perlomeno contrastato, con vittorie importanti come a Lione appunto, terza città del paese, o a Nantes, ma anche con sconfitte clamorose come a Tolosa, Limoges o Clermont-Ferrand, perduta dopo 80 anni di sindaci di sinistra. Allora poco sollievo e tanta frammentazione. All'indomani dei risultati l'attività più condivisa a sinistra è l'invettiva e lo scambio di accuse su chi ha fatto perdere chi. Per il segretario nazionale del Partito Socialista Olivier Faure, il leader della France Insoumise Mélenchon è il peso morto, la palla al piede che ha gravato e fatto perdere le alleanze delle due sinistre. Mentre per lo stesso Jean-Luc Mélenchon è al contrario, il Partito Socialista ad aver tirato il suo partito, la France Insoumise, nell'abisso della sconfitta. Prove generali di sinistra frammentata ad un anno dalle presidenziali del 2027, di cui queste comunali sono per così dire l'antefatto. A destra, Les Républicains, cioè ciò che resta della destra gaullista repubblicana, resistono nelle città medie e riconquistano con gli alleati centristi grandi città come Bordeaux o Tolone, mantenendosi come primo partito locale del paese. Ma il radicamento dell'estrema destra continua, in particolare nel sud-est e nel nord, con la conquista di una quarantina di nuove città medio-piccole. Il partito di Marine Le Pen è battuto nelle grandi città come Marsiglia, Tolone o Nîmes, dove però registra percentuali storiche tra il 30 e il 40%.
E a Parigi, come sentivate, il nuovo sindaco è il socialista Emmanuel Grégoire. Nella capitale i suoi sostenitori si sono radunati ieri sera per festeggiare la Rotonde Stalingrad in piazza della Bastiglia. Sentiamo il racconto della serata di Veronica Gennari.
Domenica sera alla Rotonde Stalingrad l'aria che si respira è di attesa e di tensione. Nel locale, situato sulle rive del Bassin de la Villette, nel 19° arrondissement di Parigi, si tiene la serata elettorale di Emmanuel Grégoire, il candidato socialista alla mairie di Parigi. Mentre giovani parigini approfittano delle ultime ore di sole domenicale, i candidati della coalizione di sinistra si ritirano nei piani alti del locale, vietato l'accesso a giornalisti ed elettori. La rotonde risplende dei colori della lista, un arcobaleno che include il rosa dei socialisti, il verde degli ecologisti, il giallo di Place Publique e il rosso dei comunisti. Quando i seggi chiudono definitivamente alle ore 20, diversi curiosi e elettori di sinistra si radunano fuori dal locale, dove un maxi schermo è stato allestito per seguire in diretta gli exit poll. L'assenza di Emmanuel Grégoire è colmata dalle preoccupazioni di molti parigini, che temono una vittoria della repubblicana Rachida Dati e di conseguenza la fine del governo socialista, che da 25 anni tiene la città. Tra di loro, Lionel si confida ai microfoni di Radio Popolare.
Abbiamo paura che Emmanuel Grégoire non vinca, abbiamo effettivamente paura di un'eventuale vittoria di Rachida Dati. Più che paura, il terrore.
Intorno alle 20.45 un urlo proveniente dalla rotonde spinge giornalisti a prendere in mano telecamere e microfoni. Dalle finestre dei piani alti, i candidati e i collaboratori della lista di Emmanuel Grégoire danno ai giornalisti la notizia della vittoria. Il socialista è dato ampiamente come favorito dai primi exit poll. Lo scarto con Rachida Dati è praticamente impossibile da colmare. Gli exit poll saranno poi confermati nel corso della serata. Grégoire vince Parigi con il 50,5% dei voti, davanti alla candidata repubblicana che guadagna il 41% e alla candidata della France Insoumise che chiude con l'8%. I candidati, abbracciandosi e felicitandosi della vittoria, iniziano a cantare On a gagné, cioè abbiamo vinto, insieme agli elettori radunati fuori. Nel suo primo discorso della vittoria, Grégoire ringrazia Parigi e i parigini e lancia un monito all'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella.
Ce soir, les parisiennes et les parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen.
Stasera i parigini e le parigine hanno inviato un messaggio a Jordan Bardella, a Marine Le Pen, a Sarah Nafo e a coloro che hanno lavorato dietro le quinte per l'unione di queste destre. Il messaggio è chiaro. Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra.
Mentre il neosindaco parte in bicicletta in direzione dell'Hotel de Ville, dove lo aspetta la sindaca uscente Anne Hidalgo, i suoi elettori lasciano uscire un respiro di sollievo, come ad esempio Chantal.
Noi abbiamo già visto cosa ha portato la sinistra a Parigi. Quando siamo arrivati a Parigi era al potere la destra e così abbiamo potuto constatare tutto il cambiamento che la sinistra è riuscita a realizzare in questa città, che non può essere un luogo chiuso.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo a Gaza adesso, dove ieri mattina ha riaperto il valico di Rafah. 21 persone sono riuscite ad andare in Egitto, mentre 25 sono tornate a Gaza. In entrambi i casi cifre pari alla metà di quelle concordate. La situazione nella striscia resta profondamente preoccupante. Sentiamo da Gaza Jacopo Intini, coordinatore Progetto Emergency a Gaza.
Alla fine del mese di Ramadan, nella striscia il clima resta sospeso in uno stato di profonda incertezza. La riapertura, seppur parziale, del valico di Rafah ha portato all'evacuazione medica di 8 pazienti con 17 accompagnatori. Dopo settimane di chiusura, infatti, il passaggio ha ripreso a funzionare per movimenti molto limitati di persone, considerando che 18.000 persone e pazienti all'interno della striscia di Gaza hanno attualmente bisogno urgente di evacuazione medica. Per molti pazienti in attesa di cure urgenti fuori dalla striscia, questo rappresenta un primissimo spiraglio dopo un lungo periodo di isolamento, seppur ancora molto insufficiente. Sul terreno la situazione umanitaria resta estremamente fragile. Il valico di Kerem Shalom continua a essere l'unico punto d'ingresso per gli aiuti e questo crea un forte collo di bottiglia. Infatti le forniture entrano, ma in quantità molto insufficienti rispetto ai bisogni. E le organizzazioni umanitarie riescono a mantenere l'attività, ma le scorte nei magazzini si stanno progressivamente esaurendo, inclusa anche la presenza di materiale medico. La sicurezza resta molto precaria, ci sono stati alcuni attacchi aerei e dei bombardamenti in varie zone della striscia di Gaza che hanno riportato anche delle vittime civili anche negli ultimi giorni. A questo si sono aggiunte condizioni di vita sempre più difficili legate alle condizioni meteorologiche. Settimana scorsa c'è stata una forte tempesta di sabbia, poi seguita da intense piogge che hanno portato a un ulteriore deterioramento dei siti per sfollati, quindi aggravando una situazione già molto critica. Le famiglie stanno affrontando inoltre un aumento significativo dei prezzi dei beni alimentari, legato anche appunto alla chiusura dei valichi e a una carenza di gas da cucina proprio mentre si conclude il Ramadan. Questo ha reso molto complicato poter celebrare la festa delle Eid per molte famiglie. Nonostante tutto, Emergency continua la propria risposta umanitaria. Ogni giorno distribuiamo cibo terapeutico e offriamo assistenza sanitaria nelle nostre due cliniche di Al-Qarara e Al-Mawasi a supporto delle persone più vulnerabili. ma le limitazioni operative e le restrizioni all'ingresso dei materiali e dei medicinali soprattutto, insieme anche alla difficoltà di movimento, rendono ogni intervento sempre più complesso.
E ora a Cuba, dove è tornata la luce dopo l'ennesimo blackout nazionale, però la crisi energetica resta senza soluzione, apparentemente continua a paralizzare il paese. Il collasso della rete elettrica è l'ultimo di una lunga serie, il secondo blackout nazionale in pochi giorni, il settimo nell'ultimo anno e mezzo. Alla base della crisi c'è chiaramente una rete fragile, ma aggravata dal blocco totale imposto dagli Stati Uniti alle forniture di combustibile, che ha lasciato l'isola senza petrolio. Diana Santini ha raggiunto a Cuba Marco Boriglione, cooperante di ARX.
C'è stato un altro blackout nazionale, il secondo in pochissimi giorni e il terzo in un mese, che è una situazione appunto nuova, mai vista. E in questo momento ancora tantissime zone dell'isola sono senza corrente. Ed è un problema che insomma ci portiamo avanti da parecchio tempo, ma che nell'ultimo periodo ovviamente si è intensificato, perché da fine gennaio appunto è entrata una crisi forte di combustibile, tant'è che appunto la benzina non è a disponibilità dei veicoli privati né di neanche insomma di tanti trasporti, molti uffici sono chiusi, le persone sono invitate a rimanere a casa. Questo ovviamente incide un po' su tutto, no? Dal trasporto per motivi lavorativi alla distribuzione di cose o raccolta di monnezza, eccetera. Sicuramente il clima anche in generale non è dei migliori, perché ovviamente immagina tu di non poter avere una facilità di spostamento, eccetera. Nonostante questo, la vita prosegue in modo abbastanza normale, nel senso che non è la prima crisi, ce ne sono state tante, è un popolo, una popolazione anche abituata a momenti complicati, quindi seppur con mille difficoltà continuano ad esserci, no? Momenti di mi vengono in mente anche banalmente posti aperti con musica, concerti, eccetera. Certo, la situazione ormai è insostenibile, perché non avere appunto disponibilità energetica di corrente dentro la propria casa con questa continuità, perché poi ovviamente questi sono i blackout nazionali, poi ci sono anche dei micro blackout programmati quotidiani che intaccano sulla vita. Ovviamente tutto ciò si è intensificato negli ultimi mesi, perché sicuramente le affermazioni che vengono dagli Stati Uniti, nonché appunto i tax messi solo sul petrolio, non aiutano l'intervento e l'arrivo di combustibile. Non arriva più né da Venezuela né da Messico né da altri paesi. La popolazione è abbastanza stremata. Ciò che si decide è di tornare anche un po' a come erano i tempi prima del Covid, che insomma il Covid si è portato poi come conseguenza una crisi economica molto forte, mentre invece gli anni del 2016-17, con l'apertura di Obama e l'apertura economica, sono ricordati da tutti e da tutte come un periodo molto felice. Qualcosa deve accadere per forza, perché appunto è pieno di persone che vivono guardando costantemente nell'immondizia. E adesso c'è stato un grandissimo ritorno delle biciclette, di tricicli elettrici, e questo ovviamente è un continuo cambiamento dettato dall'aggravarsi della situazione, insomma. C'è un paese anche lì un po' rassegnato, che tenta di trovare qualche modo per andare avanti, insomma.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo andando in Argentina. Domani saranno 50 anni dal golpe militare, ma quelle ore iniziarono già dal 23 di marzo, e quindi iniziamo con oggi e iniziamo con Alfredo Somoza. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Comunicato numero 1 della Junta Militar, firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.
L'Argentina è stato appunto l'ultimo paese di una serie lunga di colpi di stati che risalgono anche agli anni 50, il primo stato in Guatemala, e che è stata la guerra fredda combattuta in America Latina da parte degli Stati Uniti per evitare due cose sostanzialmente: che non venissero intaccati gli interessi economici delle multinazionali statunitensi, che all'epoca erano molto importanti nella realtà economica dei singoli paesi, e la seconda, che i paesi dell'America Latina non si disallineassero rispetto all'appartenenza al blocco occidentale che faceva capo agli Stati Uniti e non finissero appunto dall'altra parte con l'Unione Sovietica. Il colpo di Stato in Argentina in realtà inizia al 23, quindi è giusto parlarne oggi, perché il 23 ci sono già i movimenti propedeutici a un colpo di Stato, l'occupazione della TV pubblica, all'epoca c'era un solo canale di televisione ed era pubblico, ma anche le sedi dell'Automobile Club dell'Argentina, perché all'epoca era l'unica realtà che aveva una rete capillare di collegamenti con tutte le città del paese. Quindi occupare queste due istituzioni, da un lato l'Automobile Club e dall'altro la sede della TV e della radio pubblica, voleva dire controllare l'informazione. Poi furono scelti come pilota che tutte le sere portava la Presidente della Repubblica, in quel momento Maria Stella Martinez de Perón, che era la vedova del generale Perón, che era morto due anni prima, nel 74. La Presidente tutte le sere veniva prelevato un elicottero alla Casa Rosada, alla Casa di Governo, per essere portata alla residenza dei Presidenti, che si trova in un comune, diciamo, fuori città. Quella sera vennero scelto dalla Forza Aerea in prima persona dei pilota fedeli che, una volta che caricarono la Presidente, cambiarono automaticamente l'itinerario che era previsto per andare all'Aeroparque, che è l'aeroporto cittadino della città di Buenos Aires, e lì in quell'aeroporto la Presidente costituzionale venne imbarcata in un volo che la portò in Patagonia, quindi fuori dal mondo praticamente, dove restò detenuta fino all'81. A questo punto possiamo dire che formalmente il colpo di Stato inizia alle 0:46, cioè dopo la mezzanotte del 24 marzo, quando viene sequestrata la Presidente e messa in galera. L'inizia questo processo con il primo atto di quella giunta che si insedia. Abbiamo sentito i nomi: Videla, Massera e Agosti. Primo atto di governo di questa giunta, che praticamente permette loro di imprigionare in una nave, viene ormeggiata una nave al largo di Buenos Aires, la nave 33 Orientali, dove vengono imprigionati tutti i ministri uscenti del governo, i sindacalisti più importanti, diplomatici, qualche giornalista, un ex presidente provvisorio dell'Argentina e anche un governatore all'epoca non tanto noto, che si chiamava Carlos Menem. E furono tenuti su questa nave per qualche mese, poi furono trasferiti in un carcere in una base navale. Ecco, così comincia la dittatura in Argentina, con la dichiarazione dello stato di emergenza, che resterà in vigore fino alla fine della dittatura nell'83. Viene chiuso il Parlamento, vengono commissariati tutti gli enti pubblici, le università, i sindacati, e si insedia il governo vero e proprio con un gabinetto che fa capire subito che si tratta di un colpo civico-militare, perché questo governo, che avrà all'inizio 8 ministri, 5 sono militari distribuiti col manuale Cencelli delle forze armate, quindi 3 dell'esercito, 1 della marina, 1 della forza aerea, ma poi ci sono 3 civili, tra i quali l'importantissimo super ministro dell'economia José Alfredo Martínez de Hoz, che appartiene a una delle grandi famiglie di proprietari terrieri dell'Argentina.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.